Radio Emilia Romagna.
La cultura del gusto. A tavola con i prodotti DOP e IGP dell'Emilia Romagna.
La patata di Bologna DOP. Primora, una varietà che soddisfa tutti i gusti.
Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at.
Bentrovati alla cultura del gusto, amici di Radio Emilia Romagna. Oggi porto sulle vostre tavole un alimento che piace a tutti, che incontra il gusto di grandi e bambini. Ha origini lontane, è nata in Perù, ma a Bologna ha trovato dimora per esprimere al meglio la sua bontà.
You say neither, and I say neither. Either, either, and either, neither, and let's call the whole thing off.
Quest'anno la patata compie 200 anni. 200 anni da quando questa coltivazione è stata introdotta nella provincia bolognese. 200 anni di storia che non l'hanno invecchiata. Anzi, vestita di nuovo, è oggi la più appetitosa sui banchi del mercato e sugli scaffali della grossa distribuzione.
Oh, if we call the whole thing off. And we must part. And oh,
dopo la crisi dei cereali del 1816, battezzato come l'anno senza sole, che ha portato il popolo bolognese alla fame, la patata viene consacrata ad essere primaria risorsa alimentare. Escono il saggio sulla coltivazione e sugli usi del pomo di terra, specialmente come valga a migliorare i terreni, dell'agronomo Filippo Re. E l'opuscolo, istruzione agli agricoltori della provincia di Bologna sul coltivamento e sugli usi dei pomi di terra, scritto dal professore Giovanni Francesco Maria Contri, su invito del cardinale Pizzoni, che in una storica circolare incita i parroci a diffondere questa coltivazione tra i fedeli di tutta la provincia di Bologna, con l'obiettivo di produrre un alimento adatto ad allontanare il terribile flagello della fame. È così che comincia l'avventura bolognese di questo tubero, che è stato fritto, bollito, incorporato alla farina, messo al forno, schiacciato, arrostito, per accompagnare o per essere protagonista dei piatti portati in tavola da due secoli ad oggi. Merito di Bologna e dei bolognesi, lungo il corso degli anni, è stato guadagnarsi la leadership in questo settore, valorizzando la qualità delle produzioni e le strutture a supporto del comparto, come la Borsa della Patata, attiva già negli anni 70. Ma cos'è che rende speciale la patata di Bologna tanto da garantirsi la meritata DOP? I terreni di questo territorio si sono dimostrati generosi con una varietà selezionata in Olanda e unica in Europa, la Primura, introdotta in territorio bolognese a partire dal 1955. Oggi il Consorzio della Patata di Bologna DOP tutela e valorizza quest'unica varietà, perché solo in terra bolognese riesce a dare il meglio di sé. Perché la Primura è così buona ed è un patrimonio da difendere, promuovere e valorizzare, ce lo spiegano il presidente del consorzio Patata di Bologna DOP, Alberto Zambon, e il direttore di Assopa, Andrea Galli.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise.
Buongiorno, ci troviamo a Villanova di Castenaso. Sono in visita alla sede del Consorzio della Patata di Bologna DOP. Qui con me abbiamo il suo presidente Alberto Zambon e il direttore di Assopa, Andrea Galli. Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
qua si respira tanta aria di novità. Si sente veramente un grande fermento, perché il consorzio è reduce da una presentazione importante, una presentazione che vi ha visto protagonisti a Milano, dove avete illustrato tantissime attività che avete intenzione di mettere in campo.
Beh, effettivamente è stata una grande presentazione. Aver ottenuto il riconoscimento di consorzio di tutela ha fatto sì che gli investimenti hanno iniziato a essere investimenti importanti, finalizzati a farci conoscere dal consumatore.
Parliamo di questa protagonista. Abbiamo una patata che rappresenta in maniera eccezionale il territorio di Bologna, storicità, tradizione, innovazione. È una varietà che si esprime in maniera unica in questo territorio.
Parliamo della varietà Primora. La varietà Primora che è prodotta nei terreni bolognesi dal 1955, perciò ha già una storicità a livello di date. Parliamo di una varietà che è idonea a tutti gli usi. È una varietà che esprime la sua qualità dal primo giorno che nasce, dal primo giorno che lo portiamo alla luce, che la raccogliamo da sottoterra, fino all'ultimo giorno di commercializzazione / conservazione, perché è un prodotto che viene frigo conservato. Abbiamo abbandonato la conservazione con i prodotti chimici, perciò ci siamo indirizzati verso una conservazione a base di estratti naturali, per cercare di evitare tutto quello che può in un qualche modo non piacere al nostro consumatore. È una varietà che ha, a differenza di chi vuole la patata perfetta fatta col tornio o con le mani, ha qualche difettuccio, perché molte volte non è che il buono lega con il bello, però questa sicuramente ha tanto da esprimere in tutte le ricette, in particolar modo siamo a Bologna, i gnocchi, ma mica solo Bologna, e qui siamo sul sicuro, verranno fuori dei gnocchi che saranno sicuramente superlativi.
Voi come consorzio avete creduto sin dalla vostra nascita che questo fosse un prodotto da portare nelle tavole, perché ha una qualità eccezionale, e avete fatto un lavoro che è durato molti anni, che vi è costato molta fatica, ma che vi ha portato anche una serie di riconoscimenti. Ci racconti un po' le tappe di questo lavoro?
Un percorso che è partito dal 2002, che appunto nasce il Consorzio Patate di Bologna DOP. Nel 2012 è arrivato il primo riconoscimento, perciò noi dal 2012 abbiamo iniziato a confezionare marcando Patate di Bologna DOP. Da qui si è detto, bene, siamo arrivati quasi al traguardo, perché il traguardo ultimo era riuscire a avere il riconoscimento come consorzio di tutela, che ti dà la forza poi di essere il protagonista nei controlli, di essere il protagonista in tutte quelle che sono le vicende che avvengono dopo il confezionamento, perciò dopo la cessione al consumatore o anche alla ristorazione. E appunto è iniziato l'iter per ottenere il riconoscimento come consorzio di tutela, cosa che è arrivata il 28 di dicembre, che è uscito sulla Gazzetta Ufficiale che noi eravamo consorzio di tutela. A questo punto abbiamo detto, bene, ci siamo arrivati, adesso ci rimbocchiamo le maniche e iniziamo a fare veramente qualcosa. Grazie al bando per il PSR di promozione che è stato fatto dalla Regione Emilia Romagna, siamo partiti appunto con questa campagna promozionale a livello di TV, cosa che per un neo consorzio, per un piccolo consorzio, è un traguardo molto ambito, forse anche ambizioso, perché l'investimento è importante. Se non c'era sicuramente l'aiuto da parte della regione, forse non saremmo arrivati fino a quel punto lì.
Il consorzio ad oggi da chi è composto?
Ci sono 70 aziende agricole, di queste 70 aziende agricole ce ne sono 9 che sono soci dirette del consorzio, le rimanenti sono indirettamente soci del consorzio attraverso cooperative o l'associazione unica che c'è qui in Regione Emilia Romagna. Oltre a questi ci sono i confezionatori, sono le stesse cooperative che confezionano e anche dei commercianti che sono soci diretti del consorzio con la veste di confezionatore.
Questo tipo di lavoro che è stato fatto rispecchia anche un passato che è proprio tipico della produzione pataticola del bolognese, cioè c'è sempre stato un forte lavoro in raccordo tra i vari attori della filiera, quindi dai produttori ai confezionatori. Questo esprime molta bolognesità.
Sì, infatti la produzione qui nel territorio bolognese è stata, non per voler fare presuntuosi, però è stata una patatricoltura che ha insegnato tanto a livello nazionale. qui da noi è sicuramente il rapporto che c'è tra la parte che commercializza o le stesse cooperative, nelle altre zone facciamo fatica a trovarlo, diciamo che quell'evoluzione non è ancora avvenuta. Qui c'è un stretto dialogo tra chi ritira e confeziona il prodotto e il produttore.
La borsa della patata è nata qua.
Appunto, esatto, c'è la borsa di patate che è nata tantissimi anni fa, perché parliamo fine anni 70, è nata la borsa patate, quella che determina un pochino quello che saranno poi gli andamenti del mercato, quella che rispecchia le situazioni e dà le indicazioni di prezzo più idonee possibili.
E invece, guardando al futuro, quali sono i programmi che avete in mente?
I programmi che abbiamo in mente sicuramente sono di aumentare i quantitativi di prodotto venduto certificato, perché iniziamo a avere dei riscontri favorevoli sicuramente da parte del consumatore, l'attenzione a prodotti garantiti è maggiore, questo ci dà la forza di dire investiamo, facciamoci vedere, ci siamo anche noi. Gli strumenti di controllo che ha una DOP sono molto molto restrittivi, perché parliamo di una zona di produzione, cioè provincia di Bologna, ci sono delle strutture che ci controllano a livello di aziende agricole, siamo soggetti ai controlli anche da parte della Guardia Forestale, parlo della produzione, perciò delle garanzie forti ci sono nei confronti del consumatore.
Leggevo che avete anche ambizioni abbastanza importanti, tipo l'aumento della produzione del 20% nel 2018 per arrivare addirittura a un raddoppio nel 2020.
Tutto è finalizzato se riusciamo a essere convincenti nei confronti del consumatore, ma al di là di convincerlo bisogna che sia il prodotto che ci dia ragione.
E allora, perché acquistare la patata di Bologna DOP sullo scaffale del supermercato?
Beh, innanzitutto perché anch'io sono un produttore, perciò ci terrei che i nostri consumatori iniziassero a conoscere veramente il valore di questa varietà, ma oltre questo non bisogna dimenticarsi che si porta a casa un territorio, parliamo della provincia di Bologna, è la provincia che è stata la capostipite nella produzione di patate a livello nazionale. Ci sono 70 aziende che lavorano e si sottopongono a delle certificazioni molto restrittive pur di garantire quello che daranno ai magazzini che verrà confezionato. Poi ripeto, bisogna provarla. Secondo me questa varietà qui ha tanto da esprimere e ha tanto da dare al consumatore.
Adesso riconoscere sugli scaffali la patata di Bologna DOP sarà sempre più semplice, perché è partita proprio in questi giorni una nuova campagna di comunicazione e promozione di questo eccezionale prodotto. Ce ne parli, Andrea?
Sì, diciamo che la campagna di comunicazione è partita in funzione di quello che avete appena detto. Vogliamo sostenere questa produzione di 11.000 tonnellate di prodotto. L'abbiamo fatto pensando a un progetto di comunicazione integrato. Siamo partiti dal marchio, bellissimo dal nostro punto di vista. Sono due anelli intrecciati color oro che vanno a simboleggiare le due torri di Bologna e sono disegnate per simboleggiare quella unione, unità di intenti che avete appena detto. Piano di comunicazione integrato che quindi prevede confezione nuova che si esprime con la stessa grafica su tutte le confezioni. All'interno però c'è sempre lo stesso tipo di prodotto, sempre la nostra primora e che veicoliamo come comunicazione innanzitutto sul sito nuovo che esprime sostanzialmente tutti questi valori che avete appena detto, quindi intanto il marchio comunitario esprime il valore che c'è dietro questo prodotto con la zona di produzione ed esprime anche i produttori stessi, il territorio viene espresso appunto dal prodotto DOP e questo claim che secondo noi raggruppa sostanzialmente tutti questi concetti, la bontà di questa terra e che prosegue la sua comunicazione ovviamente collegando il sito internet ai social media che troviamo su Facebook e Instagram anche per avere un rapporto diretto con quello che è il consumatore, un hashtag che è già partito, facciamo con Primura, presenterà nel corso dell'anno tutto quello che andremo a fare sui campi, spiegheremo i momenti di coltivazione del nostro prodotto, finisce il tutto con questo video diciamo comunicativo e gli spot perché sono di tagli diversi.
Poi comunque una campagna di comunicazione che ha avuto un costo abbastanza elevato ma che è sicuramente strategico, perché un prodotto non deve essere solo buono ma è importante che la gente sappia che è buono.
Di solito chi ci compra ci riacquista, per cui la campagna ha proprio lo scopo di invogliare il consumatore a provare una confezione del nostro prodotto in maniera tale che possa fare la differenza o comunque gustare, assaggiare questa patata che comunque è unica. Noi abbiamo anche anche panel test, dove sostanzialmente vediamo con prove alla mano che nell'arco di 6 mesi l'aspetto gustativo della patata non cambia, per cui il consumatore sa che da luglio, quando iniziamo a raccogliere e vendere il prodotto, fino all'incirca maggio, quando terminiamo la commercializzazione, dal punto di vista organolettico ha sempre lo stesso risultato, e anche dal punto di vista culinario in cucina sempre lo stesso risultato. È veramente, veramente eccezionale.
Bene, adesso che lo abbiamo comunicato, lo andiamo ad acquistare. Grazie Andrea.
Grazie a voi.
E grazie Alberto.
Grazie tanto a tutti gli ascoltatori.
Ora che siamo convinti che il lavoro svolto per questa varietà abbia ottenuto i riconoscimenti che merita, e adesso che sappiamo che in qualunque modo la cucineremo, otterremo dei successi, andiamo nella cucina di una grande donna. Vi presento Egeria Di Nallo, esperta di ricerca di mercato e consumi, professoressa all'Università di Bologna presso la Facoltà di Scienze Politiche per molti anni, dove ha anche ricoperto il ruolo di direttrice del Dipartimento di Sociologia, nonché fondatrice dell'Associazione per la tutela e valorizzazione del patrimonio culinario gastronomico tipico d'Italia e autrice del programma On Food, che tutela e preserva, attraverso le cesarine, il cibo tipico e la tradizione gastronomica che si tramanda nelle famiglie, collegandosi al territorio e alla sua cultura. Buongiorno, è un piacere per me essere in compagnia di Egeria Di Nallo. Buongiorno Egeria.
Buongiorno Laura, buongiorno a tutti. Sono a vostra disposizione per dire delle cose intelligentissime sulla patata.
Per presentarti ci vuole un po', perché nella tua carriera, nella tua vita, sei sempre stata e lo sei tuttora promotrice di tantissimi progetti interessanti. Gli studi che hai fatto sono noti a molti, così come il tuo interesse per la tradizione gastronomica del nostro territorio, dell'Italia intera. Ti volevo chiedere, approfittando della tua esperienza e della tua conoscenza, che valore ha il cibo tipico e la tradizione gastronomica per una società buona?
Ha un valore fondamentale, perché nel momento della globalizzazione, nel momento in cui c'è questa tendenza ad omologarsi, a diventare tutti uguali, il cibo tipico, il cibo della propria terra, è un grosso aiuto a ritrovare non solo le radici ma a se stessi. Io dico sempre cibi buoni per buoni pensieri, ma i cibi migliori sono quelli della nostra terra, che ci fanno stare coi piedi per terra, che ci fanno trovare le nostre radici, che ci fanno ricordare le nonne, le mamme, le zie, che ci fanno ricordare che siamo in questo posto. E quindi questo non vuol dire che noi non siamo globali, vuol dire che noi giochiamo sul discorso globale locale. In questa, diciamo, antitesi riusciamo a prendere il meglio di ambedue.
Negli ultimi anni è cambiato anche il comportamento del consumatore, perché se prima eravamo più abituati ad acquistare nelle grosse catene di distribuzione, non conoscendo il prodotto che acquistavamo o consumando molto velocemente i pasti, adesso sembra esserci da qualche anno un'inversione di tendenza, forse anche l'avere più attenzione nei confronti della nostra alimentazione, della nostra salute. Come è cambiato il comportamento dei consumatori?
Il comportamento dei consumatori nei confronti del cibo, direi che ha scoperto il valore del cibo non solo come elemento di sopravvivenza oppure come quantità. Noi dobbiamo ricordare che quando siamo usciti dalla guerra il nostro problema era trovare da mangiare, eravamo molto orientati sulla quantità, grandi quantità di cibo, più che andare ad analizzare le varie qualità. E d'altra parte, allora giocava ancora questa bilancia fra grandi distribuzioni, ma nello stesso tempo esistevano dei giacimenti di cibo domestico o di cibo rurale abbastanza facili per tutti. Successivamente poi ci siamo buttati totalmente sulla grande distribuzione, anche perché i giacimenti rurali sembravano sempre più evanescenti e sempre più difficili da raggiungere. raggiungere è sempre meno controllabile. Poi, a dire la verità, una serie di iniziative importanti, fra cui non dimentichiamo Slow Food, hanno in qualche maniera sdoganato il cibo delle varie località, dei vari posti, eccetera, dando quelle sicurezze di carattere igienico e scientifico che prima sembravano mancare. E quindi tutto questo ci è servito ad assumere una maggiore consapevolezza nei confronti del valore del cibo, diciamo, autoctono, del cibo delle nostre parti, della nostra terra, da una parte. Dall'altra parte c'è anche il fatto che sempre più ci rendiamo conto che il cibo è la prima medicina, quindi che nutrirsi bene fa bene alla salute. E il nutrirsi bene va d'accordo con la genuinità del cibo quando naturalmente questo cibo si è controllato. Perché non bisogna dimenticare che fra i manufatti che venivano, diciamo, fatti una volta, cui salami, prosciutti, quello che vuoi, del contadino, poteva andar bene, poteva andar male. Un certo tipo di controllo, che è un controllo igienico importante, che ormai è diffuso dappertutto, almeno dovrebbe essere diffuso dappertutto, ci permette quelle garanzie che sono tanto fondamentali che noi delle volte le diamo scontate, ma non lo sono. Quindi io dico, cibo delle origini d'accordo, ma sempre con il giudizio e il filtro che può venire da un consorzio, che può venire da un'associazione, che può venire da tutta quella attività che ad esempio la regione Emilia-Romagna ed altre regioni mettono in cantiere proprio perché questo cibo autoctono sia un cibo buono, sano, igienico.
Senza dubbio la certificazione è importante, ma è chiaro che tutti i controlli a cui è sottoposto un prodotto durante le diverse fasi comportano dei costi. Quindi, venendo alla patata di Bologna DOP, perché io consumatore devo sceglierla tra i banchi di un supermercato o al mercato rispetto ad una patata che magari mi costa meno e che comunque potrebbe essere adatta al tipo di preparazione che ho in mente?
Ricordo mia madre, chi più spende meno spende, e in questo caso, nel caso della patata, direi che è una testimonianza in più. Tutti quelli che hanno dimestichezza con la cucina sanno che se prendo un chilo di patate e le metto a bollire, almeno uno o due di queste patate sono delle indipendenti, cioè le altre sono cotte e loro sono ancora lì delle rape. Spesso le patate che vengono assemblate in queste confezioni derivano da varie culture oppure sono di vari momenti, di raccolta di vari momenti, e non hanno quindi la stessa resa, la stessa risposta. Se un chilo perdi un paio di patate, sarebbero tre etti di patate, hai già perso il vantaggio economico che avevi avuto spendendo meno. E questo è già un elemento. Le patate servono per fare molte cose, servono per fare i gnocchi, ad esempio, servono per essere fritte, servono per fare gli sformati, servono per essere aggiunte in una serie di polpette, polpettine e cose di questo genere. Questo tipo di patata è molto fungibile, è una patata buona per tutte le stagioni. Quindi, a proposito di stagioni, fra l'altro, non solo è buona per tutti gli usi, ma proprio buona quando le altre patate ormai sono stanche. E infatti verso Natale, quando ormai le altre tipologie di patate sono svuotate, sono piene di germogli, praticamente sono l'ombra di loro stesse, queste danno il meglio. Quindi direi che la patata natalizia è quella che ti sostiene anche durante le feste. È un buon acquisto, secondo me si può chiedere molto a questo tipo di tubero. E poi c'è anche un'altra cosa, la sicurezza che è stata coltivata con tutta una serie di accorgimenti che la rendono assolutamente giusta per la nostra salute.
Portiamo allora questa premura in cucina. Ci daresti qualche consiglio su qualche preparazione sfiziosa per portarla in tavola e convincere anche i nostri commensali?
Ma più che sfiziosa è un consiglio sentimentale. Io vengo dalla montagna parmense e noi abbiamo la torta di patate. La torta di patate è una sicurezza, una certezza, una ricchezza di tutte le infanzie che si sono consumate a Bari. Sia la torta della campagna, che era una torta più andante, sia la torta del paese. Quella del paese vedeva nella parte esterna una pasta povera fatta con acqua, farina e un po' di burro o un po' d'olio. E poi dentro questa crosta, questa pasta, ci si mettono delle patate ridotte a purè, mescolate con un po' di latte, un po' di burro e poi la cosa fantastica. Le massaie conservavano via via che facevano l'arrosto, l'unto d'arrosto. Lo ingentilivano con un mazzetto di rosmarino, buttavano via il rosmarino e mettevano questo unto d'arrosto nella patata. Ne c'è nel purè. E poi dopo tutto in forno, sopra veniva pennellato un uovo e pangrattato.
Mi mi è venuto già l'acquolina in bocca. Ho visto che di patate ne ho comprate parecchie. Qualcos'altro da suggerirci?
Ma c'è un'altra cosa, questa si perde praticamente verso i primi dell'Ottocento a Bologna ed è una preparazione tipica bolognese che risente anche un po' della cultura bolognese, che è una cultura che cerca sempre la mediazione. La patata ha risolto questo problema, almeno per quanto riguarda il piacere del cibo e i giorni di maggio. Perché a Bologna, essendo fra l'altro un pezzo dello Stato Pontificio, non si poteva pensare di non osservare i giorni di magro. Però Bologna non ha mai avuto una gran simpatia per il pesce, nonostante che ci fossero le vie d'acqua, cioè ci fosse la strada possibile per arrivare a Chioggia, per arrivare a Ferrara, eccetera. I ricettari bolognesi sono abbastanza vari, di pesce di mare poi del tutto. Però c'è un pesce che sembra poco pesce, ed è il baccalà. E il tortino di patate e baccalà, direi che è stato poi una soluzione dal punto di vista del gusto ottima nelle case sia borghesi sia alto borghesi, forse anche nelle case popolari, perché il baccalà allora costava piuttosto poco, si diceva che era la carne dei poveri. Comunque si riusciva a risolvere il problema dei giorni di magro mangiando in maniera gradevole.
Bene Jerry, allora adesso andiamo ai fornelli a sperimentare. Andiamo a sperimentare, grazie mille.
Grazie a te e grazie agli ascoltatori e spero che voi mi riascoltiate presto, di farvi compagnia presto.
Grazie. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never. La patata che vi ho presentato oggi è così eclettica che non riesco a resistere alla tentazione di scoprire altri gustosi usi in cucina. Per questo vado dall'autore di un ricettario tutto a base di patate, realizzato per il consorzio e le cui ricette possono essere consultate nel nuovissimo sito www.patatadibologna.it. Lo chef si chiama Dino Baldini e sta di casa a Budrio. Buongiorno, mi trovo al ristorante Centro Storico di Budrio e sono in compagnia del suo chef e proprietario Dino Baldini, a cui do il buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ci troviamo a Budrio, quindi uno dei territori sicuramente più vocati e importanti per la produzione della patata DOP. Una tappa al tuo ristorante era obbligatoria, soprattutto dopo che mi sono trovata a sfogliare un ricettario di cui sei autore, dove effettivamente abbiamo la dimostrazione che questo tipo di varietà può essere veramente funzionale per tutti gli usi. Sfogliando il tuo ricettario, tutte le proposte sono veramente stimolanti per l'appetito. Ne ho selezionate due che voglio proporre ai nostri ascoltatori e anche ai miei ospiti questa sera a cena. Partiamo dai maltagliati di patata di Bologna DOP con seppia, fili di zucchina e polvere di olive nere.
Ecco, in questo caso l'abbiamo abbinata con il pesce. La patata viene lavata bene, poi dopo la cuciniamo nel sale, cioè viene completamente coperta sopra e sotto di sale. Parliamo di una patata di medie dimensioni, la cuociamo circa un'ora e mezza a 180 gradi in forno coperta di sale. Perché del sale? Perché il sale, diciamo, ne assorbe eventualmente parte umida, l'umidità assorbe. Dopodiché la patata viene presa, una volta un po' raffreddata viene pelata, viene schiacciata con il classico schiaccia patate, magari anche due volte, così risulta più fine, viene impastata con la farina, poi dopo viene un po' stesa con un mattarello magari da pasticceria, quello con i due manici laterali e il rullo centrale, viene stesa tipo sfoglia. Dopodiché con una rotella o spronella, come diciamo anche noi qua dalle nostre parti, facciamo dei rombetti che verranno poi cucinati in acqua non troppo salata, perché poi le patate le abbiamo già cotte nel sale e quindi una piccola percentuale di sale l'hanno già assorbita. Poi dopo c'è la preparazione del condimento. Il condimento sono seppie, più sono zucchine che vengono tagliate a fili con una sorta di grattugia, una mandolina, formando delle striscioline. Delle seppioline vengono rosolate in padella, viene aggiunto un po' di acqua di cottura, vengono aggiunte le zucchine, si saltano un po' i maltagliati, magari li leghiamo con un filo di olio a crudo e poi dopo sopra noi gli abbiamo messo questa granella di olive nere. Questa granella si ottiene denocciolando le olive, lasciandole in forno magari a una temperatura media per circa un'ora e un quarto, che si asciugano bene, e poi dopo si frullano e gliene mettiamo una grattatina sopra. Chiaramente si corregge il tutto con sale e pepe e lucidiamo alla fine con un filo di olio buono.
Patata nei piatti tradizionali, ma anche una patata più sfiziosa in questo piatto che è veramente un gourmet. Quindi dopo la torta e lo sfumato di Egeri e questo ottimo primo, non ci resta che chiudere in bellezza con un dolce. Ti chiedo questa zuppa di patata di Bologna di OP, ciliegia al vino passito con semi freddo e la patata.
Ecco, qui c'è la ciliegia, magari non siamo proprio in stagione, però sostanzialmente abbiamo fatto una zuppettina di ciliegia, denocciolando le ciliegie, le abbiamo cucinate in uno sciroppo di acqua, zucchero, vino passito, profumata, leggermente profumata al limone. Vengono lessate le patate in acqua e zucchero, dopodiché si schiacciano, si fa la classica base del semifreddo, quindi praticamente il zucchero cotto viene buttato dentro alle uova mentre stanno montando, un po' di panna montata, si passano le patate, vengono unite alla base del semifreddo e forniamo o una vaschetta dove dopo andremo a utilizzare magari una pallina da gelato, oppure si possono fare anche degli stampini. Una parte delle patate da crude si fanno tipo delle perle con un apposito strumento che si chiama uno scavino. Queste vengono cotte in una bagna di acqua, zucchero leggermente profumata al limone. Dopodiché, una volta che il semifreddo si sarà raffreddato nella maniera giusta, quindi quasi congelato, chiaramente non troppo, andremo a formare la presentazione del piatto, che prevede una zuppettina di ciliegie sul fondo, le perline di patate che verranno messe attorno come guarnizione, quindi avremo un bel contrasto rosso e giallo, e una bella pallina o stampino di semifreddo al centro del piatto. Noi qui in questo caso non abbiamo messo una saldina, però insomma si può mettere anche un biscotto, un wafer, una cosa così, una spolveratina di zucchero a velo e il dolce insomma è pronto.
Visto che non siamo in stagione, che sì, questo piatto ci teniamo a cucinarlo questa sera, cosa possiamo sostituire alle ciliegie?
In questo momento si può tranquillamente fare, seguendo lo stesso processo, si può fare una zuppettina di pere, che adesso entrano nella stagione. Poi magari attorno si possono, per dare un po' di risalto, si possono mettere dei mirtilli da fare il contrasto, o dei lamponi, ecco, dei frutti di bosco. Questa potrebbe essere una soluzione alternativa alla zuppa di ciliegia.
Bene, non vediamo l'ora di mangiarla. Grazie Dino.
Grazie a voi gentilissimo. Look at all the lonely people.
Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream.
Adesso non ci resta che sbizzarrirci con torte, sformati, paste e pasticci. Ma per rendere completo e assai più gratificante il pasto, non può mancare il giusto abbinamento vini. Come sempre c'è Maurizio Manzoni ad attendermi alla Rocca di Dozza.
All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie.
Buongiorno Maurizio.
Buongiorno.
Con questa puntata restiamo in territorio bolognese per parlare di un prodotto che è la patata di Bologna DOP, che effettivamente si esprime benissimo in cucina in davvero tutte le preparazioni immaginabili. È per questo che in questa puntata ho dato diverse indicazioni ai nostri ascoltatori su come prepararla in cucina. Ho dato ben 4 ricette e quindi chiedo a te 4 abbinamenti.
Perfetto.
Allora partiamo con la torta suggerita da Egeria, quindi una torta di patate molto rustica, una torta di paese, dove alla delicatezza del purè di patate aggiungiamo questa goduria dell'unto di arrosto.
Guarda, già rustica e di paese mi fanno venire in mente l'ancestralità, quindi io suggerirei un vino prodotto con quello che appunto viene definito il metodo ancestrale, una sorta di metodo classico senza sboccatura, come si raggiungeva la bollicina in cantina nel tempo passato, una volta. Nella nostra regione sono usciti ultimamente dei metodi ancestrali da uve Pignoletto, ma anche da uve Trebbiano, molto, molto interessanti. Così che, ritornando al nostro piatto, può andare benissimo a contrastare, a pulirci il palato con la bollicina, e nello stesso tempo questo sentore, questo sapore di lieviti abbastanza importante, secondo me va a sposarsi molto bene con quello che sono i sapori dei fondi di questo piatto. piatto, che sono comunque molto importanti.
Ottimo. Adesso passiamo allo sformato di patate e baccalà.
Sformato di patate e baccalà, quindi anche pesce, comunque abbiamo, come abbiamo sentito, del burro, abbiamo comunque della noce moscata che dà una nota di aromaticità. Io starei su un bianco fermo, anche di media buona struttura. Nella nostra regione mi vengono in mente due vini con queste caratteristiche, che possono essere il pignoletto, appunto nella versione classico ad esempio, o altrimenti l'albana, che ha anche questa componente tannica che permette per l'appunto di pulirci il palato dal burro, dalla sensazione che ci rilascia comunque il burro in bocca.
Bene, dopo queste preparazioni che sono abbastanza popolari, legate comunque alla nostra tradizione, sono andata anche nella cucina di uno chef che di patate ne cucina parecchie. Da lui mi sono fatta dare piatti un po' più gourmet. Partiamo con i maltagliati di patata di Bologna DOP con seppia, fili di zucchine e polvere di olive nere.
Ecco, quella, se per il piatto precedente, se lo vogliamo considerare un pasto, abbiamo aperto la bottiglia di pignoletto, io continuerei a utilizzarla anche con questo piatto. In questo caso sì, un pignoletto, sì fermo, se invece dobbiamo cambiare la bottiglia può starci anche qualcosa di meno strutturato rispetto al precedente, perché questo probabilmente è un piatto un po' più delicato.
Bene, adesso direi che si chiude in bellezza, si chiude con un dolce, anzi in dolcezza. Abbiamo una ricetta di zuppa di patata di Bologna DOP, ciliegia al vino passito con semifreddo la patata. Non siamo in stagione di ciliegia, quindi ho chiesto una variante allo chef, che ci ha proposto in alternativa, restando sulla stagionalità, delle pere. Qui che cosa mettiamo?
Allora, in realtà con un semifreddo l'abbinamento con il vino non è proprio il massimo, in quanto siamo su una temperatura sostenuta e bisognerebbe avere un vino servito molto molto freddo. Abbiamo detto al passito, quindi sappiamo che in casa gli sprechi non piacciono a nessuno. Abbiamo quella bottiglia di passito aperta perché ci è servita per il dolce. Se proprio vogliamo abbinarci un vino, possiamo abbinarci quello. In alternativa, se vogliamo abbinarci veramente un vino e vogliamo fare quello che potrebbe essere il migliore abbinamento possibile, andiamo nel Reggiano, andiamo nel Piacentino, patria della Malvasia spumante, la serviamo a una temperatura veramente molto molto bassa, diciamo anche 3-4 gradi, la temperatura che ci permette di avvicinarsi di più alla temperatura del nostro semifreddo, e quello potrebbe essere un altro abbinamento interessante. Ultimo ma non ultimo, aspettiamo che il semifreddo sia finito e ci abbiniamo un distillato. Nella nostra regione fanno delle grappe anche barricate, o abbiamo dei produttori di brandy molto molto interessanti, e non sarebbe male sfruttare questi.
Un ottimo pasto, grazie Maurizio.
A voi, alla prossima, ciao.
Adesso è davvero tutto. A tavola con la patata di Bologna DOP e buon appetito da Laura.